Benvenuti ragazze e ragazze del Politecnico a Non Solo Poli, questo è il nostro secondo speciale.
Siamo arrivati addirittura a fare un secondo speciale. Benvenuti quindi da Andrea,
Enrico
e c'è Francesco in regia.
Regia.
E oggi siamo senza Irene, la nostra volontaria oggi manca, ma poco male, continuiamo da soli, senza paura. Volevamo avvisarvi di una spiacevolissima notizia, purtroppo in pratica questa sarà la nostra penultima puntata. Dovevamo arrivare fino, diciamo, a un numero bello alto, dovevamo fare una trentina di puntate in totale, però a causa dei lavori di ristrutturazione dello studio siamo costretti a finire qua, insomma, questa puntata, poi la prossima e ci salutiamo, diciamo, definitivamente. A volte è brutto, insomma, non finire quello che si è cominciato, però
c'erano tante altre canzoni da mettere.
Eh sì, tanta altra musica, tanti altri eventi, tante altre storie, però per cause di forza maggiori dobbiamo tagliarla qui.
Vabbè, è stato bello ma intenso.
Sì. Oggi siamo a questo secondo speciale dove vi illustreremo un po', abbiamo qui un ospite, parleremo un po' dello stage and job del Politecnico, quindi faremo le domande che tutti gli studenti vogliono fare all'ufficio stage and job e quindi ne sapremo tanto di più per come, insomma, prepararci alla carriera lavorativa. E niente,
sì, ricordiamo i contatti.
Giusto, una cosa che mi dimentico sempre. Allora, ci potete scrivere a nonsolopoli@gmail.com, mettere il mi piace su Facebook scrivendo Non Solo Poli. E poi Enrico, quando...
E poi abbiamo la diretta il giovedì dalle 19 alle 20 e il martedì la replica dalle 13 alle 14 sul nostro sito www.ondequadre.polito.it, dove potete anche ascoltare i podcast dopo la trasmissione.
Esatto. Quindi sì, andiamo subito.
Ci andiamo a sentire il primo pezzo, che è dei Bastiglie, li conoscerete tutti, la famosa Pompei, come, non so, io dico sempre Pompei.
Per forza, come vuoi dire.
Vabbè, le due I alla fine mi danno sempre una sensazione strana.
Sono inglesi, lasciami stare.
E ci sentiamo questo pezzo.
And the walls kept tumbling down in the city that we love. close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all?
E ritorniamo in studio, questi erano i Bastille con Pompei.
Ma adesso presentiamo il nostro ospite e abbiamo in studio Monica Fassetta dell'ufficio Sagen Job.
Benvenuta.
Grazie.
Benvenuta.
Grazie.
A Non Solo Poli. Allora, la prima domanda che abbiamo per te, cerchiamo un attimo di spiegare bene al nostro pubblico tutta la procedura burocratica che occupa il tirocinio e la ricerca di un lavoro. E per prima cosa ti vogliamo chiedere quali sono i tipi di tirocinio che esistono qui al Politecnico e quando possono essere fatti.
Allora, intanto io intervengo dicendo sarebbe bene sburocratizzare al massimo, quindi rendere semplice, come dicevamo prima, tutte le procedure amministrative di svolgimento del tirocinio. Intanto bisogna capirsi. Allora, il tirocinio da ultima delibera regionale è di due tipi. Il tirocinio è e resta sempre durante il percorso di studio di tipo curricolare, quindi quello che lo studente svolge nel suo percorso di studio, che è vincolato alla regolamentazione del corso di studio, ossia il tirocinio per esempio nell'area ICT ha dei vincoli di crediti e ore di svolgimento. A 12 crediti corrispondono 300 ore. Ogni corso di studio ha i suoi vincoli, nel senso che delibera il numero di crediti e ore che ritiene opportuno per quel percorso di studio per far fare l'esperienza formativa. Permane un'attività formativa in itinere, cioè lo studente che sta svolgendo l'attività nel suo percorso di studio spesso è al termine del suo percorso di studio, cioè in triennale sarà di solito è posizionato all'ultimo anno della triennale, in magistrale all'ultimo anno della magistrale. Non tutti i corsi di studio però si muovono con la stessa regolamentazione. Ci sono tirocini appunto che vengono abbinati anche allo svolgimento della tesi, parliamo per esempio nel caso della magistrale, cioè propedeutico poi alla continuazione, certo, del rapporto con l'azienda per lo svolgimento della tesi. Faccio subito chiarezza. Diciamo che lo stage è come dire regolamentato in un certo modo, cioè c'è della documentazione che bisogna presentare. L'azienda deve convenzionarsi con l'ateneo e soprattutto deve poi lo studente compilare il progetto formativo. Il progetto formativo è la documentazione necessaria, cioè l'obiettivo formativo che l'azienda ti dà e che quindi poi condivide anche con il docente nello svolgimento della sua attività presso l'azienda. Mm-hmm. Nel caso invece dello svolgimento della tesi, di solito la tesi si fa ovviamente in finalità del conseguimento del titolo ed è più free, cioè ha una gestione diversa, nel senso che mentre lo stage è vincolato da ore, da attività, da un periodo, quindi da una data di inizio a una data di fine dello svolgimento del tirocinio, la tesi è libera, nel senso che accedi ai locali aziendali, hai una copertura assicurativa pagata dall'ateneo che ti permette di accedere ai locali aziendali, ma tu te lo puoi gestire liberamente, nel senso che raccogli dati, sviluppi il progetto di ricerca di tesi che ti è stato assegnato in modo molto più libero.
Quindi la differenza è solo nell'orario praticamente?
Sì, è nell'orario, perché la copertura assicurativa è praticamente identica, nel senso che sei sempre coperto nella tua qualità di studente o di neolaureato, di solito entro 12 mesi dal conseguimento del titolo, quindi sei coperto in Italia e all'estero, quindi in tutto il mondo tu dovrai, okay, svolgere un'attività. Nello stesso tempo è diverso perché lo stage è un'attività formativa che ti permette, diciamo, di acquisire l'ingresso, cioè come funziona un'azienda. In un tirocinio curricolare tu capisci come funziona un'azienda, come si muove un'azienda, come si muovono le relazioni tra il manager che hai, quindi i rapporti tra i colleghi. Nello svolgimento della tesi tu fai un'attività di ricerca che ti permette di conseguire il titolo. Sono esperienze che ti porteranno a valorizzare il tuo ingresso nel mondo del lavoro, che ci auguriamo tutti che sia il più veloce possibile.
Il più veloce possibile.
Magari anche grazie al vostro aiuto. E adesso possiamo sentirci l'altro pezzo.
Sì, andiamo a sentirci un altro pezzo. Questa è la bellissima e bravissima Björk con Army of Me.
Abbiamo ascoltato la bravissima Björk con Army of Me.
Perfetto, ora ritorniamo alla nostra intervista con Monica, dove stiamo apprendendo molto, anch'io non sapevo questa differenza tra tesi e tirocinio, me ne chiamo fuori, e ora domandiamo a Monica come ci possiamo procurare questo tirocinio che cosa succede se un'azienda mi offre, insomma, di lavorare, di fare uno stage con loro.
Allora, dunque, le possibilità di verificare i tirocini vengono fatti direttamente dalla pagina personale del portale della didattica. Ogni studente ha accesso al portale della didattica e quindi lì può visualizzare le offerte di stage e di lavoro. Vengono postate direttamente, postate è un termine un po' avanzato per il nostro portale, comunque vengono pubblicate le offerte di stage e di lavoro che sono rese disponibili. Spesso le aziende targetizzano. Che cosa vuol dire che targetizzano? Che già in partenza vanno a definire quello che sono i criteri di selezione, chi stanno selezionando, quindi verificano
se l'ingegnere elettronico
o telecomunicazioni oppure all'area dell'architettura, per esempio. Quindi utilizzano due filtri, quindi individuano o ingegneria o architettura, e all'interno filtrano per corso di studio. Cosa succede? La proposta di stage di lavoro viene resa visibile direttamente nella pagina personale dello studente, che quindi può candidarsi con il suo CV. Il CV è stato rivisto in questi ultimi anni, è stato aggiornato diciamo che è stato realizzato anche graficamente in modo da essere consono da quelle che possono essere delle richieste aziendali, quindi agevolando anche un po' lo studente nella compilazione, quindi tira su dei dati di segreteria che non devono essere imputati nuovamente, quindi dati anagrafici, corso di studio, laurea, e soprattutto vi dà la possibilità di aggiornare email, contatti, che nell'ambito dello studente è facile recuperarlo perché vi scriviamo sull'email istituzionale l'S-matricola, sì. Ma se vi laureate avrete più account di posta elettronica oppure alcuni riferimenti dei social che sono particolarmente utilizzati. Il consiglio che diamo è sicuramente di aggiornare sempre il curriculum con ogni esperienza che voi fate. Andate in Erasmus, l'esame viene caricato automaticamente dalla procedura, quindi non c'è bisogno di aggiornarlo, però se andate in Erasmus oppure siete presenti su social network o fate delle esperienze formative esterne anche all'attività proprio del Politecnico, quindi formativa, è bene aggiornarlo in modo di avere, diciamo, un curriculum che poi sia spendibile, perché viene visualizzato dai studenti, dalle aziende, scusate, soprattutto per anche per le offerte di stage che sono svolte in itinere.
Nel caso di aziende che non rientrano in questo elenco?
Nel caso di aziende che non rientrano in questo elenco si possono, allora, o voi potete aprire dei canali diversamente, quindi contattate voi, esatto, tramite contatti personali, tramite le vostre reti che possono essere di vario genere o di link che non già sui social network, quindi contatti anche personali. Portate i riferimenti aziendali dell'azienda che vorrebbe, che cosa vi propone. Se siete nel percorso di studio, quindi state facendo ancora il curricolare, quindi siete studenti, dovete per forza passare dalla regolamentazione del corso di studio, cioè il docente referente di quel corso di studio vi dirà se come contenuto formativo per l'obiettivo che l'azienda vi dà, l'argomento, diciamo, di svolgimento del tirocinio, va bene per il vostro percorso. Avuta l'approvazione da parte del referente del corso di studio, non ci sono vincoli, procediamo con le parti amministrative, cioè ci convenzioniamo con questa nuova azienda, quindi facciamo un accordo tra Politecnico e azienda, che è un'attività molto veloce, cioè nel senso basta semplicemente sottoscrivere un accordo, procedete col progetto formativo e iniziate l'attività di tirocinio.
Benissimo,
perfetto.
Perfetto, allora ora lasciamo un attimo l'intervista e torniamo alla musica. E ora ci andiamo a sentire un gruppo degli anni 90, in realtà ancora attivo, lo si è intravisto pure a Torino qualche tempo fa, mm-hmm. E loro sono i John Spencer Blues Explosion e questa è Sweat, che vuol dire proprio sudore.
I go to work, yeah, I'm on a sweat. Give us something, baby, you ain't forget. I'm gonna do that money, yeah. I'm gonna do the dog. I'm gonna be all that fine loving hog. That's the sweat of the blues explosion. That's the sweat of the blues explosion. That's the sweat. That's the sweat of the blues explosion. I got the plane. Million miles an hour, 100 times a second. You got the power. I love a boy. Drip, drop, and drip. All over my body, gets all soaking wet. That's the sweat of the blues explosion. That's the sweat of the blues explosion. That's the sweat. That's the sweat. Of the blues explosion. Come on, Columbus, Ohio, San Pedro, Atlanta, Jackson, Mississippi, I'm gonna rock and roll. Hey, I do it by hand. San Francisco, Santa Cruz, don't forget my home, number one, New York City. Yeah.
E questo era il sudore della Blues Explosion di John Spencer, e anche il nostro in realtà, con questa temperatura oggi, sudore a palla.
Allora, continuiamo con l'intervista a Monica Fassetta, e ti vogliamo chiedere come funziona dal punto di vista degli orari di lavoro e della retribuzione per lo studente. E inoltre, c'è un'assicurazione che copre tutti gli eventuali danni, gli infortuni che possono avvenire?
Sì. Allora, per quanto riguarda gli orari di svolgimento dell'attività, sicuramente sono dettati un po' da quelle che sono delle esigenze aziendali, cioè tu studente o laureato entri comunque in un contesto, in un'organizzazione aziendale che ha i suoi orari. Dal punto di vista della gestione studente, quando tu vai a svolgere il tuo tirocinio curricolare, sì, sicuramente avrai un orario di lavoro che è legato all'orario di lavoro aziendale. Diciamo che per il curricolare, a seconda del numero di crediti ore che tu dovrai svolgere, avrai un orario diversificato, nel senso che ovviamente tu farai il numero di ore che sono richieste dal percorso di studio. Quindi ti adeguerai, se fanno la pausa a mezzogiorno, la mezza, l'una, ti adeguerai un pochino a quelli che sono gli orari aziendali. Diverso il discorso per il post laurea. Il post laurea è già un'esperienza formativa di primo ingresso nel mondo del lavoro, sei già laureato, quindi è tutto tuo interesse, voglio dire, adeguarti a quelle che sono delle esigenze aziendali, esatto, per poter avere poi una continuazione della collaborazione con un contratto, e sicuramente andrai a fare le 8 ore al giorno della proposta, poi non è detto, a seconda potrebbe essere anche un part time, quindi diciamo che siamo legati a quelle che sono le esigenze aziendali.
Quanto riguarda la retribuzione?
La retribuzione, allora, per gli studenti, quindi dal punto di vista curricolare, sicuramente nella maggior parte dei casi sono esperienze formative gratuite. Non è detto, perché alcune aziende danno rimborsi spese, danno per esempio nel caso di trasferte la copertura dei costi di trasporto, l'accesso alla mensa, quindi ti permettono comunque di avere un minimo garantito. Diciamo che sono poche ore, di solito il percorso di studio curricolare prevede un numero di ore che sono tra i 300 e i 500 massimo. Allora, 500 sono già un buon numero di ore di esperienza formativa in itinere, parlo del curricolare. Sul post laurea invece abbiamo una normativa di riferimento, quindi tu devi avere una retribuzione minima di 600 euro lordi mensili fino a 40 ore settimanali massimo, dopodiché da un minimo che invece sono di 300 euro lordi mensili per 20 ore a settimana. In proporzione va ad aumentare dai 300 fino ai 600 oltre. Molte aziende della nostra area reingegneristica, direi di più che l'area dell'architettura, hanno delle retribuzioni che comunque sono più alte dei 600 euro mensili. Soprattutto le grandi aziende hanno, diciamo, degli ingressi aziendali già un po', dei percorsi che loro hanno già studiato e che ti permettono, diciamo, di accedere a poi ad una formazione aziendale fatta in un certo modo, e soprattutto dipende dalla dislocazione anche territoriale dell'azienda. Ci sono aziende che non sono ovviamente né su Torino né su Milano, sono dislocate magari sud Italia oppure sono in Europa e all'estero, quindi diciamo che la differenza di retribuzione vale dove, ma soprattutto tra Italia e il resto del mondo. Certo. Il resto del mondo, i tirocini sono comunque quasi tutti retribuiti, direi.
E anche bene.
Attenzione che l'area dell'architettura, che in Italia ha sofferto un pochino questa crisi fortissima, ma non che l'area dell'ingegneria non l'abbia sofferta, però giustamente il settore è stato molto colpito dal punto di vista edilizia, quindi ha sia la parte ingegneristica, edile e civile, ma anche la parte dell'architettura. Le retribuzioni lì sono comunque basse se paragonate a quello che è il mondo europeo, diciamo europeo, senza allargarci a quello che può essere il resto del mondo.
L'intercontinentale. Va bene, ora passiamo alla prossima canzone.
Sì, abbiamo Yields con Novocaine for the Soul.
Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Before I sputter out
give me something to fill the hole before I sputter out.
Questi erano gli Hills con Novo King for the Soul. Abbiamo avuto precedentemente un po' di problemi in cuffia, sembrava che ci fosse stato un blackout, ma era tutto tranquillo, noi che non sentivamo niente e basta. Ma ritorniamo con l'intervista a Monica Fassetta, stiamo parlando di tirocini e stage job, e volevamo ora parlare un po' del tirocinio all'estero. Ovviamente conviene, e come posso, insomma, io studente trovare la possibilità di fare un tirocinio all'estero, oppure se c'è qualcuno che me lo propone.
Sì, assolutamente. Allora, il tirocinio all'estero ovviamente conviene, nel senso che è uno di quei punti fondamentali che nel curriculum ti permette di avere un valore aggiunto, soprattutto lato azienda. L'azienda andrà a vedere che tipo di esperienze formative hai fatto. Un neolaureato ovviamente ha fatto o il tirocinio curricolare previsto dal suo percorso di studio, probabilmente ha fatto un'esperienza di Erasmus, e questi sono valori aggiunti, nel senso che gli permette di, come dire, capire che tu hai una volontà intanto di mobilità e di fare esperienze di contatto, comunque anche non in Italia, ovviamente all'estero. Dal punto di vista delle procedure, sicuramente noi copriamo, dal punto di vista assicurativo, gli studenti laureati sono interamente coperti in tutte le parti d'Europa e del mondo, e sono coperti dagli infortuni sul lavoro, responsabilità civile e malattie professionali. Quindi non ci sono difficoltà, ci sono i numeri di contatto per attivare un tirocinio all'estero. Ovviamente noi andiamo a sottoscrivere una convenzione che per l'estero è l'agreement, che ci permette comunque di stabilire quel minimo, diciamo, di regole fondamentali nella gestione del tirocinio all'estero: data di inizio, data di fine, gli obiettivi formativi, le stesse informazioni che ci sono anche nel tirocinio che viene svolto ovviamente in Italia a livello nazionale, e che ti permette però anche di avere la garanzia di essere coperto a livello assicurativo. Come si fa a trovare un tirocinio e come all'estero si fa a fare per svolgere il tirocinio all'estero? Allora, le possibilità sono diverse. Le aziende che ci contattano, che propongono offerte di stage all'estero, pubblicano nelle stesse sezioni, quindi hanno accesso a una pagina in cui pubblicano offerte di stage di lavoro, che vengono rese visibili nuovamente dal portale della didattica sulla vostra pagina personale. Inoltre abbiamo creato dei filtri che permettono di vedere lo storico, ossia quali sono state nel passato le offerte di stage di lavoro che sono state rese disponibili e dove anche sono. Quindi c'è una possibilità di utilizzare dei filtri per corso di studio da parte dello studente, del laureato, di vedere gli altri colleghi, gli altri compagni dove sono stati,
chiedere alla stessa azienda,
perché sicuramente un biglietto da visita è il fatto di aver avuto un bravo studente, un bravo laureato che si è inserito in quell'azienda lì in modo proficuo, che poi magari ha continuato la collaborazione. Dicono: ma sì, proviene dal Politecnico di Torino,
sfruttiamo
la reputazione. A proposito di reputazione, sempre online, bisogna tenerla sotto controllo, la propria reputazione. Questo è un discorso che ho già fatto un po' prima.
Sì.
Voi vi candidate per delle offerte in Italia e all'estero, i social network li utilizziamo tutti, bisogna, e stiamo facendo dei percorsi proprio legati alla web reputation. È importantissimo non soltanto aggiornare il curriculum, ma anche l'utilizzo degli altri canali di comunicazione che voi utilizzate, LinkedIn, Facebook e altri che voi potete utilizzare, Twitter. Quindi, perché gli HR, i referenti aziendali, i responsabili degli studi professionali vanno a dare uno sguardo e raccolgono un po' di informazioni, diciamo, sulla vostra reputazione.
Quindi attenti.
Passiamo ora alla musica.
Sì, al prossimo pezzo abbiamo i Queen con un pezzo tratto dall'album Jets, che conoscete tutti, è Don't Stop Me Now. I'm turning inside out.
sun, having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
E questi erano i Queen con Don't Stop Me Now. Mi gioco qualsiasi cosa che tutti conoscono questa canzone. Cioè, non c'è proprio nulla.
È inflazionata oramai.
Sì. Ora ritorniamo
all'intervista con Monica Fassetta dell'ufficio Stage & Job. Io non ho capito bene in precedenza come possiamo noi che abbiamo trovato un riferimento all'estero per fare uno stage, fare in modo di presentarlo al Politecnico e far partire tutta la procedura burocratica.
Sì, allora, se il contatto l'hai già trovato, siamo già
a tutto facile.
È tutto più facile, okay. Nel senso che ci sarà la documentazione relativa che ti permette poi di attivare il tirocinio. Se sei in un curricolare dovrai sottostare alle regole del corso di studio, quindi condividerlo col tuo referente di tirocini. Se è un post laurea è più semplice, nel senso che basta la firma poi sulla documentazione, per esempio del tuo relatore di tesi o comunque con un docente con cui hai già svolto laboratorio e attività. Quindi di solito tutti i docenti del Politecnico comunque si rendono disponibili sui post laurea a firmare la documentazione, quindi avrai un agreement per inserirti. Quindi è facile, noi andiamo a vedere se già ha ospitato altri tirocinanti, quindi è un passaggio molto veloce, nell'arco di una settimana la tua pratica viene messa a posto e quindi tu puoi iniziare poi l'attività di tirocinio. Parlo sul post laurea. Se il curricolare, sarai soggetto ovviamente ai vincoli, perché il curricolare non può essere svolto in qualsiasi periodo dell'anno. C'è una regolamentazione che prevede alle volte di svolgere il tirocinio in certi periodi dell'anno. Il problema più grosso è che magari tu vuoi svolgere l'attività all'estero ma non hai l'azienda. Allora, le soluzioni possono essere di vario tipo. Allora, o vai a vedere in quella sezione che è personale, della tua pagina personale, dalla didattica, dal portale della didattica, e vedi già gli altri studenti laureati dove sono stati all'estero, quindi utilizzi dei filtri, se vuoi andare in Francia, vedi quali sono stati le aziende, gli studi professionali che hanno svolto attività in Francia, contatti magari questi altri studenti laureati che hanno svolto lì una attività, quindi ti fai, come dire, incanalare grazie ai rapporti che sono stati costruiti da altri studenti e laureati, oppure provi a entrare nelle pagine degli studi professionali delle aziende che hanno ospitato questi studenti. Quasi tutti hanno dei siti, le più grandi hanno addirittura tutte le loro maschere di inserimento dei dati, quindi carichi lì direttamente il curriculum, cosa che ovviamente è più difficile, perché soprattutto su quei siti, su quelle aziende molto grandi che sono inflazionate di richieste, che ne ricevono milioni di curriculum, ovviamente risulta più difficile. Però sono delle soluzioni. Ovviamente il consiglio che do è utilizzare i servizi che sono stati messi a disposizione del stagio Job Placement, non limitarsi a questi, quindi aprirsi a tutta la ricerca attiva nel mondo del lavoro. Quindi una volta che esci sicuramente puoi utilizzare tutti gli altri motori di ricerca e canali di ricerca, certo, del lavoro.
Sì.
Un altro canale che puoi utilizzare è di venire all'interno, cioè di partecipare agli eventi che sono svolti all'interno dell'Ateneo. Spesso Stagio Job cerca di costruire delle relazioni con aziende grandi, medie, che però sono estere, e di portarle all'interno dell'Ateneo per fargli fare una presentazione aziendale, per fargli fare una assessment, insomma per inventarci qualsiasi cosa per portarle all'interno dell'Ateneo, e quindi in quella giornata tu potrai lasciare il tuo curriculum e vedere un
stabilire
po'
il primo
contatto.
Mm-hmm. Ma è la stessa cosa se vorrei invece fare il tirocinio all'università dell'estero, che
sì,
cosa, cioè comunque devo provvedere io a contattarla se non risulta tra le università, diciamo, in contatto,
in contatto con l'Ateneo. Allora,
se
la
io voglio
parte
per esempio
delle...
fare la tesi al MIT
magari
sicuramente sì, dei contatti ci sono anche lì, voglio dire, grazie a Stagio Placement, però ovviamente non è così tanto facile. L'Ateneo ha rapporti sicuramente col MIT, ci sono dei programmi di inserimento, noi abbiamo fatto degli scambi per esempio col MIT, parlando di questo, i studenti americani che venivano qui, la reciprocità è un pochino più difficile, cioè mandare i nostri lì, ok, si sono aperti però dei canali. In genere, comunque, le università estere, la maggior parte, l'ufficio di internazionalizzazione ha rapporti con tantissime università all'estero, e quindi anche lì si possono chiedere informazioni. Ci sono scambi internazionali, si può partecipare al bando Erasmus Placement che ti apre dei canali. Come trovarli? Per esempio, nell'ambito universitario si può utilizzare il contatto di qualche docente, di qualche collaborazione, di chiedere informazioni in merito a ho un buon curriculum, magari il docente ti può aprire un canale, scrivere direttamente, che sull'estero è abbastanza positivo, nel senso che l'università estera comunque una risposta positiva o negativa oppure di indirizzo
te la danno comunque, diciamo, il tempo.
Sì.
Quindi può anche risultare utile contattare direttamente l'università e
sì,
chiedere voglio
informazioni tramite il loro job placement, come sono le procedure, se ci sono degli accordi, dei bandi che magari hanno una reciprocità, diciamo, con l'Italia, e passare tra le attività più comuni sull'estero passano tramite il bando Erasmus Placement comunque.
Perfetto, perfetto, quindi ritorniamo alla nostra musica, ora ci andiamo a sentire la bellissima Codex dei Radiohead.
Dragonflies
Abbiamo ascoltato questa stupenda canzone dei Radiohead, Codex.
Ora torniamo con Monica a parlare invece del lavoro e come gestisce, insomma, come supporta l'ufficio Selling Job il lavoro degli studenti.
Allora, diciamo che nel corso dell'anno, degli anni le attività si sono implementate. Allora, ad oggi, a parte il portale, quindi poter pubblicare offerte di stage di lavoro e quindi rendere già lì visibile tutte le offerte di stage di lavoro, noi abbiamo una programmazione di eventi con le aziende che di solito calendarizziamo proprio in questo periodo, in modo da avere poi la disponibilità di referenti aziendali che possano venire all'interno poi dell'Ateneo. Allora, le soluzioni sono di diverso tipo, cioè le aziende vengono a fare o la classica presentazione oppure hanno già loro dei programmi che ci propongono, per esempio di fare dei business game, di venire a fare degli assessment se veramente hanno bisogno già di fare delle selezioni mirate, quindi lì sono un po' targetizzate, nel senso che loro hanno idea di selezionare un certo numero di candidati di quel corso di studio e quindi ci chiedono di organizzare un evento dedicato a un certo gruppo di studenti. Gli eventi si svolgono tutto l'anno, di solito ne abbiamo nei periodi, diciamo, non di sospensione didattica, nel senso, ovviamente, quando voi siete presenti in Ateneo ne abbiamo tantissimi, possiamo arrivare anche a 2 o 3 al mese. Consiglio sempre di consultare la pagina eventi, dove noi andiamo a pubblicare tutte quelle che sono le iniziative delle aziende, i referenti aziendali che abbiamo all'interno.
Che noi qua diciamo sempre, il nostro lavoro è proprio quello di sponsorizzare questi eventi.
Sì, oltretutto, per esempio, per la parte di architettura, invece noi abbiamo costruito un evento ad hoc che anche per quest'anno andremo a fare a novembre, che si chiamerà Architect on the Job, ed è costruito diversamente, nel senso che nella parte, se vogliamo, voi sapete che l'evento diciamo di promozione massima è il Career Day, cioè l'evento di Ateneo che porta e ha portato qui 60 aziende, 3.300 studenti in passaggio, quindi un numero di aziende notevole dove si può, l'evento fieristico, lasciare il curriculum. Per gli architetti abbiamo studiato un evento ridotto rispetto a questo, ovviamente, in cui però portiamo le esperienze degli studi professionali. Probabilmente quest'anno cambieremo il format di Architect on the Job, quindi non lo faremo più a presentazione, diciamo, frontale, ma faremo una sorta di workshop di 2 giorni su argomenti, su tematiche legate al mondo dell'architettura e al mondo in uscita dal mondo del lavoro, e gli studenti potranno prenotarsi online, quindi la possibilità, voglio dire, di dare anche nell'area dell'architettura, che è più debole in questo periodo storico, una possibilità comunque di entrare in contatto con il mondo professionale.
Perfetto. Ci sono dei numeri per quanto riguarda il Career Day? Cioè numeri di quanti studenti magari presi?
Allora, stiamo facendo proprio questo monitoraggio. A distanza di 2 mesi dall'evento Career Day abbiamo mandato un questionario per raccogliere proprio queste informazioni, perché i numeri di passaggio li sappiamo e sono stati circa 3.300. Ogni azienda ha raccolto un bacino di X candidature. Noi vogliamo proprio sapere quanti sono stati assunti. Allora, a distanza di 2 mesi abbiamo fatto questo monitoraggio, ma i dati sono ancora, diciamo, incompleti. A 6 mesi dall'evento potremo dire, perché all'azienda ovviamente bisogna lasciare il tempo di dire: ho visto delle candidature, a buon fine me ne sono andate X. Questo è un dato che eventualmente in una prossima intervista vi posso, certo, riportare, perché è un monitoraggio che andiamo a fare ed è interessante, assolutamente.
E adesso brevemente, siccome non l'abbiamo chiesto prima, qual è la procedura per attivare la tesi in azienda?
Sì, la tesi in azienda passa, è una gestione amministrativa anche lì, passa dal deposito del titolo di tesi, concordato ovviamente con il docente in segreteria. Ma prima di arrivare al deposito bisogna trovare dove, come e quale tipo di argomento andare a sviluppare. Diciamo che la parte del mio ufficio Sergeant Job si occupa di dare anche lì la copertura assicurativa che permette di svolgere la tesi. Ma la ricerca della tesi di solito è collegata allo svolgimento di un tirocinio precedente, che mi ha aperto un canale, diciamo, di contatto con l'azienda con cui ho svolto già l'attività di tirocinio, e quindi ci si può, diciamo, attaccare lì per proseguire la collaborazione con l'azienda e chiedere la disponibilità. Tenete in considerazione che però la tesi è un'attività relativamente didattica, cioè lo svolgimento poi di una ricerca, che deve essere approvato e quindi supportato da un relatore di tesi, quindi da un docente che vi dice sì, è consono al vostro percorso, puoi sviluppare questi aspetti oppure altri, e magari lo stesso relatore vi dà indicazioni invece di altre aziende che sono più vicine, diciamo, al vostro percorso di studio.
A tuo modesto parere, secondo te uno studente deve andare più a fare la tesi in azienda o in una università che può essere il Politecnico o un'altra università?
Io privilegerei un'università estera, anche per le lingue. L'apprendimento delle lingue, che gli italiani sono un po' carenti, più stanno fuori e meglio imparano l'inglese.
Quindi l'esperienza, diciamo, all'estero comunque,
sì,
è fondamentale.
Sì, io la privilegerei, sì, anche dal punto di vista della ricerca da parte delle risorse umane delle aziende. L'esperienza all'estero, soprattutto per il cambiamento di vita, per acquisire, come dire, rapporti umani, quindi una capacità, una visione completa diversa della vita, è un'esperienza positiva, lato umano, ma è un'esperienza anche professionale se si fa un'esperienza di
azienda o più università?
Tutte e due, dipende proprio dal filone. L'università è anche legata magari al mondo, se uno vuole proseguire il suo percorso di studio poi con un master, con un dottorato di ricerca, certo che l'università, lo scambio già con altri atenei, può essere molto utile. Certo che le università estere, a meno che tu non fai un percorso didattico dal punto di vista di vuoi fare l'assegnista, vuoi diventare poi docente, e ovviamente ti apri quella strada lì. Se vuoi inserirti nel mondo del lavoro privatistico o aziendale o enti di ricerca, apri altre strade.
Ok. Ora proseguiamo con la musica. Ci andiamo a sentire i Savages, che sono un nuovissimo gruppo inglese che fanno bella musica. Questo è Cities Full.
going back home. Oh!
E abbiamo ascoltato i Savages con Cities Full. Ma adesso vogliamo ringraziare e salutare Monica Fassetta dell'ufficio Stage & Job per tutte le spiegazioni che ci hai dato, ci hai chiarito le idee sul mondo del lavoro e del tirocinio.
Grazie a voi per l'ospitalità, uno studio.
Tornerai poi magari l'anno prossimo quando saranno ristrutturati i locali e forse
farà un po' meno caldo.
Forse troverai addirittura l'aria condizionata, lusso che noi penso non vedremo mai. Però
non si sa mai, bisogna puntare in alto, almeno l'aria condizionata, almeno.
Sì, sarebbe già un passo avanti.
E va bene, quindi siamo giunti al termine di questa puntata, abbiamo capito un sacco di cose, io personalmente non sapevo tante cose di quelle che hai detto, nonostante devo affrontare tra poco questo percorso, ero del tutto
fatica.
Sì, ero del tutto impreparato. E niente, questo è stato il nostro secondo speciale, sarà l'ultimo, ne dovevamo fare quattro, anzi ne dovevamo fare sei addirittura quest'anno. Arriviamo a due, purtroppo come avete sentito devono mettere l'aria condizionata, quindi noi ci facciamo tranquillamente da parte e niente, quindi
ma questa non è l'ultima puntata,
ci sarà la 31esima puntata che sarà l'ultima.
Abbiamo fatto 30, facciamo pure 31.
E sai che l'altra volta sono stato profetico, alla 30esima puntata dissi abbiamo fatto 30, non faremo mai 31. Ci sono andato quasi vicino, la 32
fai
sicuramente
paura.
Non ci sarà. Va bene, quindi ci salutiamo qui, ci vediamo, ci sentiamo giovedì. Con l'ultima puntata salutiamo Monica, la ringraziamo di nuovo per tutta la disponibilità.
Ricordate i nostri contatti,
esatto.
Facebook Non Solo Voli, nonsolovoli@gmail.com e poi
ondequadre.polito.it. ascoltateci tutti il giovedì dalle 19 alle 20, il martedì dalle 13 alle 14. Ciao a tutti,
ciao.
Inside today, at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today, at the edge of the future. And my dreams all fade away. And burn my shadow away.